Salve figli, Claudio vi saluta. Guardando le forme della vita animale, è facile constatare che ciascun individuo agisce in conseguenza di stimoli che gli vengono o dall'ambiente o dai suoi corpi che presiedono alla vita biologica di sensazione e istintiva. Se si togliessero questi stimoli, l'animale non agirebbe più. Nell'uomo a questi impulsi si aggiungono quelli che vengono dal suo intelletto, per cui se in lui venissero meno gli stimoli comuni agli animali, egli continuerebbe ad agire spinto dai suggerimenti che scaturiscono dalla vita di pensiero e che nell'uomo rappresenta la parte predominante. Per constatare la verità di quest'ultima affermazione, basta che analizziate voi stessi alla ricerca di che cosa è che vi muove ad agire e che non è certo il semplice soddisfacimento delle necessità vitali. Già il fatto che le necessità vitali di un uomo sono di più e più complesse di quelle di un animale dipende da istanze di ordine mentale e non fisiologico. Quindi già da questo si ha la misura di quanta parte abbia la mente nella vita di un uomo. A maggior riprova, esaminate i problemi connessi al soddisfacimento delle sole necessità di natura fisiologica, comuni agli animali, come il bisogno di nutrirsi, ripararsi e accoppiarsi. Tali necessità nell'uomo non solo, come ho detto, sono assai più complesse dal punto di vista del soddisfacimento, ma sono assunte quale motivo su cui si intesse un'attività psichica rilevantissima. Per esempio, il problema della casa o del vestirsi, che quasi per nessuno è contenuto nei suoi veri termini, che sono quelli di ripararsi dalle avversità atmosferiche, e che invece diventa occasione per costruire un intero mondo su cui si trova di tutto: vanità, invidia, competizione, frustrazione, rabbia e via dicendo. Così anche quando voi lavorate per guadagnare il denaro occorrente a soddisfare le necessità della vostra vita, che come ho detto non sono solo quelle limitate all'indispensabile, voi non adoperate la mente solo per coordinare e dirigere le vostre azioni, bensì la adoperate anche per esprimere voi stessi, cioè per valorizzare ciò che fate e quindi la vostra persona. La adoperate per pianificare, per raggiungere un vostro scopo, che può anche essere quello di fare meno possibile, e questo fare meno possibile può essere ispirato non solo dalla pigrizia, può avere motivazioni più sottili, può essere considerato e perseguito come dimostrazione della propria furbizia, insomma, può essere la conseguenza di una concezione di se stessi, nella quale si è tanto più bravi e più dritti quanto più si riesce a sottrarsi a quelli che in verità sono i propri doveri. Tutto ciò dice che anche in quelle che sono attività volte a soddisfare semplici necessità fisiche, si innestano motivazioni più sottili che riguardano la persona, il modo di essere dell'uomo nella società, cioè motivazioni d'ordine mentale. Grandissima parte dell'attività dell'uomo ha una radice mentale. Infatti, il motore del divenire del mondo umano, che poi è l'impulso che fa agire ogni uomo, la maggior parte di essi, è voler possedere oggetti, beni, persone, avere il potere sugli altri. Essere al centro dell'altrui attenzione e stima, e quindi essere in una posizione in cui per merito si è distinti dagli altri. E tutto questo chiaramente non sorge da necessità fisiche, ma è un'attività che nasce dalla mente dell'uomo. Ciò è tanto vero che se nell'uomo cessassero gli stimoli di natura mentale, cioè vi fossero solo quelli di natura fisiologica, nella misura in cui li hanno gli animali, egli quasi non agirebbe più. Ora, se si prendono in esame gli impulsi di natura mentale, cioè psicologica, e si osserva che essi non sono mai puramente mentali, ma sono sempre legati all'appagamento di sensazioni, sensazioni che non necessariamente scaturiscono dai sensi. Direi anzi che gli impulsi mentali che spingono gli individui a ricercare sensazioni legate ai sensi sono un numero esiguo rispetto a quelle che non sono in relazione con l'attività sensoria. Inoltre, come gli stimoli che tendono a soddisfare le necessità comuni agli animali sono usati per costruirvi sopra un mondo di situazioni psicologiche, allo stesso modo l'uomo crea tutta un'attività d'ordine mentale nella quale l'attività dei sensi diventa solo un pretesto. Per esempio, il piacere di ascoltare musica, che diventa volontà di apparire un raffinato intenditore e via dicendo. Come prima dicevo, anche gli impulsi psicologici che non sono legati all'attività dei sensi, allorché trovano soddisfacimento, originano sensazioni. Per esempio, il voler essere al centro dell'altrui attenzione quando è appagato da una sensazione che non stento a definire epidermica. Tutto questo perché c'è uno stretto collegamento fra il corpo delle sensazioni ed il corpo mentale. Approfondendo, si potrebbe fare una classificazione delle sensazioni, distinguendole in quelle originate dai sensi e quindi dal mondo materiale, e quelle originate da motivi psicologici, cioè da un mondo più rarefatto. Un tale approfondimento riserverebbe molte sorprese. Guardate, per esempio, il voler possedere beni materiali. Non c'è desiderio più materiale di questo, si direbbe, con un giudizio superficiale. Invece un simile desiderio nasce dalla mente, è di natura psichica, perché può essere determinato, per esempio, dalla ricerca di sicurezza, sicurezza che l'individuo identifica nel possesso di beni, oppure può discendere dal bisogno di valorizzare la propria persona attraverso alla ricchezza, cioè nella convinzione che quanto più l'uomo riesce ad accumulare beni materiali, e tanto più vale. Il goloso è molto più sensuale dell'avido di beni materiali, così come un anacoreta può essere molto più avido di un ricco mercante. La psicologia dell'uomo è molto complessa e può rivelare motivazioni di condotte assolutamente insospettate. In molte altre occasioni abbiamo parlato dell'io, dei suoi sottili processi attraverso ai quali realizza le sue trame ambiziose. Abbiamo anche accennato alle mimetizzazioni che l'io è capace di attuare, mascherando intenzioni assolutamente egoistiche con atteggiamenti altruistici, sempre per la stessa capacità mimetica, l'io e il suo bisogno di valorizzarsi molto spesso si nascondono in modelli di vita che sono improntati all'umiltà, alla spiritualità. Abbiamo detto di religiosi e spiritualisti che nell'apparente dedizione a Dio della loro vita sono volti invece a guadagnarsi una posizione di rilievo nel regno celeste, cioè sono più ambiziosi di quelli che una posizione di rilievo cercano di averla nel mondo, dibattendosi, arraffando, sfruttando le risorse della società umana. Voi potete pensare che questo argomento non sia di interesse generale, dato che esiste una crisi di vocazioni religiose. Ma siccome in compenso c'è una inflazione di organizzazioni e di persone che hanno come fine quello di realizzare l'uomo spirituale, una riflessione sui motivi e gli atteggiamenti di chi persegue una tale realizzazione credo che sia doverosa. L'uomo in cui domina l'io fa tutto in funzione di se stesso, tutto quello che fa deve portare alla fine un contributo alla valorizzazione della sua persona. Anche quando sembra che agisca per aiutare gli altri, l'azione altruistica nasconde come minimo il desiderio che la sua generosità sia risaputa e il suo prestigio accresciuto. Se qualcuno gli proponesse di donargli l'arte di Michelangelo per creare opere che però nessuno saprebbe mai di chi sono, con tutta probabilità non accetterebbe ciò che non gli darebbe alcun vantaggio. L'azione solo per la giustezza dell'azione in sé è sconosciuta all'uomo egoista, all'uomo dominato dall'io. Ora il fatto che un tale uomo volga il suo interesse o la sua azione nel campo dello spirito non può significare che il suo modo di concepire il mondo sia cambiato. Sicuramente egli ha solo spostato la sua attività, ha solo cambiato genere, probabilmente perché spera di riuscire ad affermarsi e valorizzarsi meglio in quel campo di quanto non riesca in altri. Infatti, un religioso, uno spiritualista, può benissimo essere tale con il solo intento di voler possedere oggetti, beni, persone, avere il potere sugli altri, essere al centro dell'altrui attenzione e stima, e quindi essere in una posizione in cui per merito è distinto dagli altri, cioè può benissimo essere religioso spiritualista per le stesse ragioni che muovono, fanno agire un laico. Ora, siccome l'uomo tende a realizzare fuori di sé le situazioni che possono appagare le sue intime aspirazioni, cioè quello che nasce come interiore necessità, deve sboccare nel mondo esterno, soddisfarsi, trovare appagamento esteriore e quindi appagamento interiore. Un uomo che pensa di trovare nel campo religioso, spirituale, la valorizzazione della sua persona, reciterà quanto meglio possibile il suo ruolo, non solo per convincere gli altri, ma anche per meglio raggiungere il suo scopo. Disgraziatamente, però, la verità di se stessi non è l'azione, ma l'intenzione. Un simile uomo, la meta che potrà raggiungere sarà quella di essere stimato un grande spirito, mentre la sua realtà sarà ben diversa. Lo tengano presente tutti coloro che dedicano tutta o parte della loro vita allo spirito, a Dio. Come e più di ognuno hanno il dovere di chiedersi la ragione che li anima, se la loro vocazione chiede come compenso la protezione divina e quindi l'assenza di problemi e dolori, perché se così fosse resterebbero delusi, oppure se si sacrificano per avere una ricompensa nell'altra vita, perché se così fosse perderebbero tempo. Tale invito non è diretto solo agli ecclesiastici, lo è anche ai religiosi, ma soprattutto ai gruppi spiritici, spiritualisti e simili, e a coloro che si dedicano a discipline che mirano a dare poteri o addirittura a far evolvere. Innanzitutto un avvertimento che riguarda il vostro rapporto con una simile realtà umana, cioè con chi, facendo leva sulla vostra aspirazione, il vostro desiderio, cerca di mettervi un'etichetta, di catturarvi, spesso promettendovi poteri e privilegi spirituali. Da moltissime parti ho sentito pseudomaestri affermare che il seguire i loro corsi di istruzione reca il dono di annullare i semi dei karma negativi. Chiaramente questa è un'esca per tenere avvinti a sé quelli che stanno ad ascoltarli. E di queste esche ne vengono usate moltissime. Alcuni promettono poteri paranormali che gli incoscienti desiderano ardentemente, al punto anche di inventarseli. Poi le promesse fortunatamente non sono mantenute, ma la colpa è attribuita agli aspiranti che non riescono a seguire le prescrizioni deliberatamente inventate, impossibili a seguirsi, in modo che nessuno possa verificarle e scoprire il gioco. Ora, quando Quando si vogliono tenere avvinte le persone, c'è sempre un movente egoistico, perché il vero maestro al massimo arriva a proporsi, mai ad imporsi. Quando così non è, siate certi che si vuole rendervi dipendenti per accrescere il proprio potere, per accarezzare la propria ambizione. Al vero maestro che agisce in purezza non interessa affatto avere discepoli e seguaci, perché non si serve di loro per crescere in importanza agli occhi degli uomini. Non cerca di apparire un depositario di verità esoteriche, spacciando per segreti divini notizie che al massimo hanno il valore di un pettegolezzo. E questa è la cosa più importante. Qual è l'insegnamento che viene impartito? Perché al limite anche il peggiore degli insegnanti può essere tramite della comprensione del discepolo. La comprensione del discepolo dipende dalla sua maturazione e quindi non può essere donata dal maestro. Perciò un discepolo pronto comprenderà e sboccerà da qualunque parte gli giunga la verità. Certo, quando si vedono istruttori ordinare ore e ore di meditazione o di recitazione di salmi o mantra, ben sapendo che anche quello fa parte di un programma per tenere avvinte le persone, non si può fare a meno di scoprire il gioco per rendere più accorti gli sprovveduti. Qualunque organizzazione, scuola e via dicendo, che accoglie proseliti solo per la loro volontà di adesione, se non vuol vederseli fuggir via passato il primo momento di entusiasmo, deve mantenere desto il loro interesse. Un mezzo è, per esempio, mettere i seguaci al centro di un'attività che faccia loro rivestire un ruolo creativo determinante nei confronti di se stessi o degli altri. Ora, quando questo non si può fare sul piano materiale, si ricorre al raggiungibile piano spirituale. Certo, lo sforzo che si è disposti a fare per se stessi può essere sostenuto più lungamente. Perciò, che cosa c'è di più adatto che gorgheggiare salmi e formule quando si tratta di aiutare gli altri? Non gettate il vostro tempo e le vostre energie in rituali inutili. Se volete fare qualcosa per gli altri, fatelo direttamente sul faticoso piano concreto e non comodamente a distanza col pensiero. E per voi stessi, ora l'avvertimento riguarda la vostra persona. Dovete chiedervi con tutta sincerità perché seguite maestri, scuole e discipline, per diventare più potenti, più importanti, per liberarvi dai karma dolorosi, per essere al centro dell'altrui attenzione, per catturare l'altrui considerazione, se così è, lo fate per accrescere il vostro io. Può essere una scelta, anzi, quando così imperiosamente si sente, non si riesce a ragionare, a fare diversamente. Però non si parli di spirito, di purificazione, di unione. La condotta più spirituale che può esservi è quella di voler purificarsi dall'egoismo, dall'io, che è l'unica purificazione vera per realizzare l'unione del proprio essere, che poi è la comunione con tutti gli esseri, l'unica vera unione. Se poi le associazioni, le scuole, le discipline che seguite vi danno distensione, serenità, forza, hanno dato tutto quello che possono dare, di più non potrebbero. E quello che voi potete realizzare da quella condotta, come equilibrio, sicurezza di sé, volontà, non deve essere da voi considerato fine a se stesso, bensì come punto di partenza per dare un aiuto efficiente agli altri, per non avere bisogno di aiuto ed essere così in grado di aiutare. È una concezione ben diversa da quella in cui lo sviluppo di sé ha lo scopo di elevare al di sopra degli altri per godere della propria superiorità. È la massima evangelica, i massimi debbono servire i minimi. È una concezione che non vi aliena dalla vita, dal mondo, e ciò è molto importante. Infatti la giusta posizione di chi crede in un senso spirituale della vita non è quella che porta a isolarsi, allontanarsi dal mondo, è quella in cui la vita contemplativa è concepita al massimo come una fase transitoria, come una pausa per una riflessione. Perché è proprio dal contatto con i propri simili e con le più disparate situazioni che si raccolgono gli stimoli necessari ad ampliare la propria coscienza. Seguire la via dello spirito non significa far crescere di importanza il proprio io in un ambiente cosiddetto spirituale, ma che di spirituale ha solo il nome. La verità di se stessi è l'intenzione, perciò è perfettamente inutile modificare la propria condotta, la propria veste, quando l'intenzione è la stessa. Piuttosto restate al vostro posto e modificate le vostre intenzioni, convincendovi che ognuno dagli altri prende e per giustizia agli altri deve dare. Solo questo deve essere il movente che spinge ad aiutare i propri simili quando non si è spinti dall'amore per essi. Questo significa dare il vero senso spirituale alla propria vita, vero perché universale. Infatti può essere accettato anche da chi allo spirito non crede, vero perché non è alienante, non esalta l'io, non è fanatico. E quanto è facile per voi cadere nella esaltazione. Dopodiché attribuite virtù miracolose alle diete, i rimedi, le discipline di cui vi siete innamorati più di quanto oggettivamente essi possano avere. Vi do anch'io una prescrizione per recarvi sollievo, senso di liberazione. Mordetevi una mano fino a sentir male, e continuate a farlo per un quarto d'ora, poi cessate, sentirete che senso di liberazione e di sollievo. Chi da queste mie parole sarà stato toccato nei suoi interessi egoistici, certamente affermerà che esse vengono da entità basse, ignoranti, da forze negative. Così dicendo commette un errore grossolano, vuol distruggere il valore di un'affermazione, distruggendo chi la fa. E ciò è manifestamente illogico, perché il valore di un messaggio non dipende dal valore di chi lo pronuncia, ma dal suo significato. Quest'ultimo vale discutere, non altro, e questo vi invito a fare. Salve figli!